Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo Irene Tinagli, eurodeputata PD, presidente della Commissione Affari Economici, con cui vogliamo fare il punto sui dossier al centro del confronto e a volte dello scontro tra Roma e Bruxelles. Partiamo dal nuovo patto di stabilità. Ecco, so che è stata all'Ecofin di Santiago di Compostela. A che punto sono i negoziati?
Ma guardi, stanno avanzando, anche se chiaramente non è una battaglia semplice, ecco, nel senso non è una discussione facile, ci sono posizioni molto diverse. C'è, come ha detto la presidente dell'Ecofin, Nadia Calvigno, un accordo su un 70% del testo, il problema è che quel 30% rimanente è quello che contiene i nodi politici più caldi, quindi anche su l'inserimento o meno di vincoli quantitativi sulla riduzione del deficit, il tema dello scorporo di alcune tipologie di investimenti. Ecco, queste sono un po' in grandi sintesi i due nodi politici su cui ancora le posizioni sono distanti.
Ecco, in questo negoziato che ruolo gioca il commissario Gentiloni e perché è stato accusato di non fare gli interessi dell'Italia da parte della maggioranza di governo?
Ma guardi, io francamente andrebbe chiesto a questo governo, perché oltretutto il commissario Gentiloni il suo lavoro l'ha fatto negli anni scorsi facendo un lavoro di tessitura delle varie posizioni per arrivare alla proposta di riforma del patto che è già stata pubblicata, quindi insomma, e che è un passo avanti enorme a mio avviso proprio nell'approccio con cui l'Unione Europea vuole affrontare il tema dei percorsi di rientro dal debito, dando molta più flessibilità, aprendo delle interlocuzioni personalizzate con i paesi. Quindi io credo che il commissario Gentiloni non potesse fare di più. Adesso la palla oltretutto non sta sul tavolo di Gentiloni, ma la palla sta nel Parlamento europeo e nel Consiglio, dove siedono i capi di Stato, i governi, i ministri dei singoli governi. È lì che adesso bisogna trovare l'accordo tra i vari paesi e, per quanto riguarda il Parlamento, tra i vari gruppi politici, per presentare emendamenti alla proposta fatta da Gentiloni. Quindi in questa fase, francamente, se il governo italiano vuole fare delle modifiche o ritiene necessario appunto apportare modifiche, deve impegnarsi, deve fare strategie, alleanze, portare le proprie istanze in consiglio. Questo deve fare il governo, non scaricare eventuali sue difficoltà sul commissario Gentiloni.
In questo negoziato che parte gioca il MES, il Fondo Salva Stati? So che all'Ecofin della settimana scorsa è stato ricordato il fatto che l'Italia al momento resta l'unico paese che non ha ratificato la riforma del Fondo Salva Stati.
La partita del MES è totalmente separata perché ormai sono anni che quel dossier è chiuso, è una riforma chiusa su cui già c'era stato un accordo e mancava solo la ratifica del Parlamento italiano, ma il governo all'epoca aveva già dato l'ok, come tutti gli altri governi europei. Quindi quello francamente ormai non è un oggetto di negoziazione, perché non c'è niente da negoziare e devo dire l'unica cosa che c'è lì in ballo è la nostra credibilità. Quindi io mi auguro che l'Italia si renda conto che non tenere tutti gli altri paesi ostaggio di questa reticenza, di questa cosa, bandiera ideologica, non ha nessun senso.
Ecco, gli attacchi a Gentiloni e questa idea di non ratificare il MES potrebbero essere l'inizio di una nuova stagione di confronto più aspro tra il governo e le istituzioni europee, soprattutto in vista di un rallentamento economico che potrebbe riportare lo spread sulle prime pagine dei giornali. Oggi lo spread era su tutti i giornali, si parlava di ritorno dello spread. Ecco, che autunno e che inverno ci attende?
Ma io spero di no, spero che il governo abbia un atteggiamento saggio e cauto nei confronti delle istituzioni europee, che non cerchi di scaricare sull'Europa, le sue sostanzialmente incapacità, le sue difficoltà, perché se l'Italia non è stata in grado nell'ultimo anno, per esempio, di investire e spendere bene i soldi del PNRR, di avere una strategia chiara per la crescita economica, se non è riuscita a aumentare il gettito, ma anzi ha contribuito ad erodere il gettito tra occhiolini all'evasione e proroghe di superbonus indiscriminate, eccetera, penso che questo sia un problema che non può adesso pensare di scaricare solo cercando un capro espiatorio in Europa. Quindi mi preoccupa perché se questo è l'atteggiamento, se questo è quello che ci aspetta, chiaramente al di là dei rapporti tra governo e Europa, il problema poi è il messaggio che diamo ai mercati, perché diamo il messaggio di un paese in difficoltà, di un paese che non ha una chiara direzione di politica economica e che cerca uno scontro esterno con l'Europa per nascondere le difficoltà interne.
Qualche giorno fa il Financial Times aveva pubblicato un articolo in cui scriveva che la luna di miele tra i mercati e il governo della Meloni è finita. Ecco perché è finita, quali sono stati gli elementi che hanno allarmato gli operatori di mercato e che rischiano di allarmarli.
Ma io credo che sia stata una combinazione di fattori. Questo è un governo che aveva cercato di rassicurare molto al suo principio, sia rispetto alle sue alleanze internazionali, al suo posizionamento dentro l'Europa, ma anche e soprattutto rispetto alla sua intenzione di essere prudenti sul bilancio, rispettosi, diciamo, delle regole che ci legano a tutti gli altri paesi europei. E un governo anche di destra, ma in realtà con un orientamento liberale, moderato, eccetera. Quello che abbiamo visto in questi ultimi mesi invece va in una direzione molto diversa, quindi è un governo che periodicamente si sveglia con misure anche molto stataliste, ideologiche, punta molto anche sull'ideologia di destra per tenere forte il proprio elettorato. Sul fronte economico sì, hanno fatto attenzione magari a non esagerare su alcuni fronti delle spese, però non hanno avuto per niente una politica economica chiara sul fronte della crescita, degli investimenti delle imprese, anzi, hanno frenato quelli che potevano essere gli investimenti del PNRR con la loro difficoltà a gestirlo, a definire la nuova governance, eccetera. E quindi questo francamente ha destato preoccupazione, anche l'ultima tassa sugli extra profitti bancari che poteva, io francamente non la trovo una cosa, come dire, fuori dal mondo, altri paesi lo hanno fatto, ma la modalità e la propaganda con cui hanno accompagnato questa misura, per cui una mattina si sono svegliati senza aver consultato nessuno, anzi neanche una mattina, un pomeriggio a mercati aperti, cioè hanno fatto veramente delle cose, poi hanno cambiato posizione nel giro di 2 ore perché si sono accorti che per come l'avevano disegnata, probabilmente avrebbe portato al collasso mezzo sistema bancario. Quindi la sensazione di un governo in difficoltà, incapace di delineare delle politiche economiche di respiro, lungimiranti e propense anche ad una crescita davvero che renda sostenibile anche il nostro debito, penso che stia cominciando a spaventare gli operatori economici.
Ecco, oltre a un problema di orientamenti politici e economici, c'è un problema di competenza, visto che lei, ricordiamo, ha scritto un libro sulla competenza della classe politica. E ricordo che in occasione di qualche audizione in cui i commissari europei, prima di essere approvati dal Parlamento, vengono interrogati senza pietà, diciamo, dagli eurodeputati, manca un sistema che selezioni le competenze in Italia.
Ah, il sistema un po' manca in generale nel sistema politico in maniera trasversale. Devo dire che nel caso di questo governo, un elemento oggettivo, questo non è una, è che si tratta il partito principale di maggioranza che esprime anche il primo ministro, è un partito che sostanzialmente non ha cultura di governo e non ha una classe dirigente che abbia alle spalle esperienza di governo e scarsissima anche anche di amministrazione, a differenza per esempio della Lega. Quindi all'inizio la Premier si era presentata in modo molto rassicurante, portandosi un po' presso l'immagine del governo Draghi, cercando di rassicurare, dicendo daremo continuità, selezioneremo le persone sulla base della competenza e facendo qualche nomina, due o tre nomine magari pescate dal governo Draghi. La realtà è che dopo questa prima mossa simbolica, poi quello che si è visto da parte di questo governo, anche rispetto alle amministrazioni pubbliche, ai ministeri, alle partecipate, è stato uno spoil system abbastanza violento, dove questo principio di una selezione rigorosa sulla base delle competenze tecniche non è sembrato molto, come dire, emergere come criterio principe. Al contrario, alla fine c'è stata un'occupazione abbastanza violenta di posti da parte di una classe dirigente che, su cui non voglio dare, non è un giudizio di merito sulle persone, ma come dicevo, un dato oggettivo che non avevano esperienze di governo, di amministrazione o qualifiche particolari. Quindi anche questo ha creato dei problemi. Anche sul PNRR, il cambio di governance che ha di fatto messo in stallo tutto il PNRR per 10 mesi è stato dettato diciamo, a mio avviso, dalla visione politica di toglierlo dalle mani di un ministero che non faceva parte, come dire, del partito politico, della parte politica che esprime la Premier, e la necessità di tenerlo più nelle mani dei fedelissimi, che è una logica puramente politica che può anche avere un elemento comprensibile se lei voleva un maggior controllo. Il problema è che, non avendo di fatto una struttura, una classe dirigente già pronta, formata per poter intervenire su un processo in corsa delicato come questo, ha richiesto mesi e mesi di rodaggio, di creazione di squadre, eccetera. Quindi questo è un problema. Ripeto, un problema un po' che attraversa spesso la politica italiana, ma in questo caso si è mostrato particolarmente critico.
Uno dei temi di scontro tra Roma e Bruxelles è quello delle politiche della Banca Centrale Europea. Ecco, allo stesso tempo però uno degli altri temi, diciamo, che preoccupa in Italia e non solo in Italia è quello dell'inflazione e del caro vita. Ecco, che idea si è fatta delle scelte di Christine Lagarde della Banca Centrale Europea e delle ricette che ha messo in campo il governo per combattere l'inflazione e quali sono invece le ricette del PD?
Ma allora, la Banca Centrale Europea è stata l'ultima ad intervenire con il rialzo dei tassi di fronte all'inflazione l'anno scorso, un anno e mezzo fa. L'ha fatto quando era evidente che si rischiava una spirale inflazionistica pericolosa ed era difficile evitare un certo rialzo dei tassi. È anche vero che prima dell'estate, quando si è iniziato a vedere un rallentamento dell'attività economica, io personalmente con altri economisti abbiamo iniziato a riflettere sulla opportunità di continuare sul percorso di rialzo dei tassi, che è quello che ha fatto la BCE anche con l'ultimo rialzo ora di settembre. Mi auguro che sia l'ultimo perché i dati economici effettivamente sono abbastanza negativi, però bisogna dire anche un'altra cosa. Se l'inflazione, questa è un'inflazione molto particolare, ci sono delle componenti che sono legate anche a problemi di offerta, di distribuzione dei prodotti, di costi delle materie prime, ci sono stati problemi con i costi dell'energia che possono essere affrontati, in alcuni casi devono essere affrontati anche con delle politiche economiche che sono in mano dei governi, non sono in mano alla Banca Centrale Europea. Le faccio un esempio molto concreto. La Spagna, che è un paese dell'Unione Europea e che quindi sta alle stesse regole, diciamo, monetarie, politiche monetarie della Banca Centrale Europea, cioè gli stessi rialzi dei tassi nostri, però è riuscita a contenere l'inflazione, a portarla al 2% e a sostenere la crescita economica, lo sviluppo molto più di noi. Perché? Perché ha affiancato queste politiche monetarie a delle politiche economiche, a delle riforme del mercato energetico che hanno consentito di abbassare abbassare ulteriormente l'inflazione, che è una cosa che serve per i cittadini, perché il rialzo dei tassi ovviamente danneggia i mutui, però ci sono milioni di cittadini che non hanno i mutui e che soffrono dell'inflazione perché gli erode il salario, quindi anche l'inflazione è un problema. La Spagna è riuscita con le sue politiche del proprio governo, economiche, con la riforma del mercato energetico, eccetera, eccetera, è riuscita a tenere a bada l'inflazione e a sostenere la crescita, cosa che invece il nostro governo non è riuscito a fare.
In altre parole, ci vuole più concorrenza.
In alcuni settori oggettivamente la concorrenza aiuta a tenere i prezzi bassi, perché questa inflazione che abbiamo visto negli ultimi mesi è un po' anche guidata dal fatto che alcuni settori è trainata da alcuni settori dove non c'è tanta concorrenza, dove le imprese si mettono tacitamente d'accordo per non riabbassare, non si fanno la guerra sui prezzi perché approfittano un po' del fatto che c'è stata un'inflazione alta per tenere i prezzi alti e non riabbassarli anche quando, per esempio, sono diminuiti i costi delle bollette. Quindi un po' di comportamenti di questo tipo da qualche parte, in qualche ambito si sono un pochino visti. E lì un po' più di concorrenza, un po' più di apertura avrebbe aiutato a calmierare i prezzi piuttosto che con i tentativi goffi di questo governo di imporre prezzi alle poche imprese che operano in certi settori. Penso anche, che ne so, al tentativo sui prezzi dei voli di Ryanair. Se c'hai però una regione che è servita solo da Ryanair e tu pretendi di imporgli il prezzo, questa ti sospende i voli e non ci ha guadagnato nessuno,
Tra
non
l'altro,
ci hanno
su
guadagnato
questo,
i
sul
cittadini.
famoso
Quindi
decreto Urso, si è fatto marcia indietro, mi sembra.
sì, però appunto per dire il tipo di approccio, quindi noi abbiamo messo in campo misure pasticciate, disegnate male, che non hanno mai centrato l'obiettivo. Quindi abbiamo strozzature nella distribuzione, abbiamo poco trasporto su ferro che ora con i costi del petrolio e della benzina che vanno alle stelle aumentano i costi per i trasporti su gomma e quindi aumenta il prezzo di tanti beni finali. Ci sono vari elementi che influiscono sull'aumento dei prezzi, quindi non solo la concorrenza, ma anche le infrastrutture, i trasporti, i porti. Sono tutti aspetti su cui saremmo dovuti intervenire con misure strutturali, riforme sia in chiave di concorrenza, ma infrastrutture anche, incentivi per il trasporto a basso costo, riforma del mercato dell'energia, ma di tutto questo non si è mai parlato perché sono misure ovviamente più complicate. Che richiedono interventi più strutturali e noi non abbiamo fatto questo tipo di percorso.
Un'ultima domanda, in prospettiva, beh, andiamo verso le elezioni europee che si terranno dal 6 al 9 giugno del 2024. Ecco, dal punto di vista economico, quali sono le opzioni sul tavolo rispetto alle proposte del gruppo dei socialisti e democratici o dei liberali, del Partito Popolare Europeo, senza ricapitolarle tutte, però che tipo di Europa dovranno scegliere i cittadini dal punto di vista economico? C'è la possibilità di realizzare quello che propone Draghi sulla capacità di bilancio permanente, o andiamo verso un'Europa delle patrie anche dal punto di vista economico, quindi non so, una BCE legata alla politica?
Ma guardi, allora noi come gruppo di socialisti e democratici noi spingiamo da sempre per una Unione Europea più solidale, più integrata, più unita da un punto di vista economico, fiscale, che è un po' quello che abbiamo intravisto nel periodo della pandemia, quando l'Europa ha fatto vedere di che cosa è capace quando ha il coraggio di essere solidale. Acquisti comuni per i vaccini, la capacità di vaccinare centinaia di milioni di cittadini in tempi rapidissimi. Siamo stati il continente che per primo è riuscito a vaccinare e proteggere tutti i propri cittadini perché ci siamo mossi insieme e poi mettere in campo un pacchetto di aiuti per investimenti che è stato il più grosso della nostra storia diciamo, un progetto molto solidale come quello del Recovery e che ci ha consentito di rimbalzare e ritornare a dei buoni livelli di crescita dopo la pandemia e a impedire aggredire milioni di disoccupati. Poi purtroppo con la guerra, la crisi energetica, noi abbiamo accusato dei colpi e adesso però siamo a un bivio, nel senso che o noi proseguiamo sulla strada di un'Europa più integrata, più solidale e quindi anche di demandare all'Unione Europea una capacità, un bilancio più corposo e una capacità di intervenire con delle infrastrutture europee, dei progetti europei e delle riforme europee, oppure la strada dei sovranisti che ora non sono più anti-euro, ma sono o anti-Europa, ma sono per un'Europa delle nazioni dove sostanzialmente sì, si sta insieme quando ci fa comodo, però poi ognuno si tiene la propria, no, la propria borsettina, la propria politichina, i propri confini, però poi in questo modo non ci può essere una solidarietà vera, perché l'Europa non è un bancomat dove tu ti fai i fatti tuoi finché non hai bisogno e poi vai a bussare, perché se non hai creato prima la struttura, l'organizzazione, gli strumenti anche economici, istituzionali, costituzionali, serve una nuova Costituzione europea che definisca in che modo l'Europa poi può aiutare in caso di bisogno. È inutile che vai a bussare dopo all'ultimo minuto se non ti sei adoperato prima per costruirla, questa Europa solidale. E questo è il grande discrimine, mi creda, oggi come oggi, tra partiti e gruppi politici seriamente europeisti, come diciamo, il gruppo dei socialisti e democratici di cui faccio parte, le battaglie che facciamo in Parlamento, e i partiti e i gruppi che tutto sommato restano sovranisti nell'anima.
Va bene, ringraziamo Irene Tinagli per essere stata con noi e vi diamo appuntamento la prossima settimana.